La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua.
Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera e bentornati a questo nuovo episodio
della Golden.
Benvenuti da Paride,
Bresci,
Mark,
i nostri due ospiti del giorno.
Simone
e
Francesca.
Ah, ok, che sono, per chi li abbiamo invitati oggi? Che diciamo sono una coppia di artisti. Artista per la fame perse la vista, dice il proverbio.
Tanti soldi, anche.
Esatto, dice il proverbio popolare.
E che artisti?
Anche a causa dell'autoerotismo. Bisogna dire.
Ehi, vedete, come potete ben vedere, Simone Frizzantino. Qui Simone, che è, come si dice, frontman.
Ma sì, faccio cose, vedo gente.
Vedo gente. Anch'io, Simone. Anch'io. È frontman di una band. Che genere fate, Simone?
Ma diciamo, noi ci inizialmente alternative, poi ci siamo classificati come core, quindi modern metal, metalcore, diciamo.
Il nome della band, lo diciamo,
è Will Be Andrew, che poi c'è un bellissimo aneddoto che spiegheremo
parole,
più là.
Forse.
Lo conosciamo tutti e tre, quindi. Io forse lo conosco.
No, cioè, lo conoscono abbastanza persone che sono venute a sentirci, che poi vede.
Non lo spoileriamo, però.
E invece Francesca è un'artista grafica.
Sì, io ho anche collaborato con Simone per la realizzazione dell'ultima copertina del loro ultimo singolo, che ho fatto io, in digitale. E quindi niente, io spazio molto e cerco di dare una mano qua e là in vari progetti della mia città per realizzare appunto la sfera grafica, la sfera illustrativa della situazione.
Ok, quindi due artisti del territorio che si muovono e si impegnano sul territorio.
Gli artisti del territorio.
Del territorio, del terrore del territorio.
Del terrone.
E qua siamo tutti terroni, non lo so.
Forse io mi ci classifico.
Però c'è qualche linea di sangue del nord.
Del nord? Non che io sappia.
Vabbè,
non che io sappia.
Vabbè, non posso dire.
Più di altro. Mark, di tutto.
Vabbè, il cognome della mia famiglia viene da Brescia, quindi.
Ah, vedi?
Bene, quali sono i tuoi pronomi? Terrone.
No, ma io mi sono sempre fatto una domanda esistenziale sul capoluogo ciociaro. Se c'è Ferentino, c'è Ferento?
C'è anche, no. Chissà se c'è Ferentone.
C'è Ferentone
a questo punto.
Più in
Francesca, iniziamo da te.
Ma Francesca ci ha parlato della copertina di un singolo.
Yes.
Come si chiama questo singolo?
Il singolo si chiama Immune. E è stato fatto praticamente quasi un anno fa. È registrato. È uno di quei singoli che è nato come tappabuchi, diciamo, perché io avevo questo riff da un po' di tempo, l'ho proposto ai ragazzi del gruppo, è piaciuto sorprendentemente da me, perché io sono sempre molto diciamo tra il modesto e, e il
sei autocritico, diciamo.
Mi fa schifo quello che faccio,
okay.
Però diciamo che ecco, è una cosa che mi aiuta a studiare sempre ogni giorno. Ogni volta che mi fa andare a letto molto tardi. Quindi è nato. Ovviamente noi facciamo nascere prima la musica e poi le parole. Il testo parla di sostanzialmente il Covid che è finito. Immune, no? Però è stato un po', diciamo, romanzato, cercando anche di portarlo verso una fase di libertà che può essere incentrata sulla fine magari di una relazione tossica, e quindi il sentirsi liberi soprattutto dal punto di vista della ragazza. Non per schieramenti, ma perché appunto poi nella copertina che ha fatto Francesca c'è appunto una ragazza, e quindi noi abbiamo puntato su questo. È la nostra canzone per adesso più catchy.
Ok.
E nonostante sia una canzone che è di 4 minuti, siamo stati un pochino a pensare, perché 4 minuti è una canzone che non è facile da promuovere, no?
Immagino.
3 minuti e mezzo, diciamo, 3 minuti è la cosa migliore, stai tranquillo. 4 minuti e mezzo. Dice una donna, devi cercare di coinvolgere, poi. Quindi è molto, molto catchy, molto.
Se no, poi fa come il compianto Richard Benson, Madre Tortura, che dura quasi 11 minuti.
E fila via.
Ma la cosa finisce. Bella è che Madre Tortura dice sempre Madre Tortura.
Tortura.
Io ancora sto pensando come un bimbo senza età. Che significa? Che è stupido.
No, non che non è mai cresciuto, perché troppo gli mancava la madre.
Ah, ecco.
Pentiti di quello che hai detto.
Forse del questa frase c'era, io non l'ho ascoltata.
C'era?
Boh, non lo so. Può essere. Forse. Se non c'era, ora c'è.
Hai modificato il testo?
Ma facciamo un passo indietro, perché volevo chiedervi cosa vi ha condotto sulla strada delle vostre passioni. Ok? Francesca, inizia tu. Perché hai deciso di iniziare a disegnare?
Allora, io inizio a disegnare da molto piccola, perché comunque ero la classica bambina molto solitaria, ma non perché io fossi timida o altro, semplicemente io già da piccola avevo deciso che non volevo fare amicizia, perché gli altri bambini mi annoiavano a morte, erano tutti uguali, e quindi io... c'ero emo da piccola.
Vedi?
E quindi niente, io diciamo inizio a disegnare da molto piccola, poi diciamo crescendo diciamo ho intrapreso un percorso di studi molto diverso da quelle che sono le mie passioni, perché nonostante molti miei compagni di accademia, perché io faccio l'Accademia di Belle Arti, abbiano frequentato il liceo artistico della mia città, io ho frequentato il liceo linguistico. Okay. Un po' per scelta, un po' per diciamo essere stata indirizzata dai miei genitori, che appunto ringrazio di questa scelta e di questo suggerimento, perché ad oggi ho la possibilità di conoscere più lingue e di avere, diciamo, si spera, più sbocchi lavorativi grazie alla conoscenza di queste altre lingue. E successivamente io mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti, ma mi sono iscritta a tutt'altro corso, perché inizialmente mi era appassionata al settore della moda e volevo un po' trasporre la mia passione, il mio interesse per il fumetto, l'illustrazione, la simbologia, insomma, delle icone pop del momento, trasporla in fatto di moda. Ma ahimè, un po' per varie vicissitudini, poi soprattutto per l'arrivo del Covid, che poi il primo anno di università l'ho iniziato in presenza e poi è arrivata la DAD, non mi sono trovata molto bene, ho capito che non era il mio percorso e ho cambiato indirizzo e ho scelto un altro indirizzo, che è quello della grafica d'arte, che non si occupa soltanto della parte grafica, anzi è solamente una... stavo dicendo solamentissimo!
Mi piace.
Quasi le emozioni volano. E, diciamo, non si occupa solamente della sfera grafica, quindi computer e digitale dell'arte, ma nasce appunto come una disciplina molto più antica, quindi parliamo delle incisioni su zinco, su legno, quindi xilografia, acquaforte, quindi possiamo risalire anche al periodo, se vogliamo,
incidentale.
Sì, anche, ma soprattutto anche al periodo di Francisco Goya, che è stato uno, diciamo, degli incisori più famosi, insomma, dell'arte contemporanea. E diciamo io mi rifaccio anche molto a lui, soprattutto per l'immaginario e per l'iconografia, appunto. Di
che tipo di immaginario? Forse
lui aveva un immaginario molto, molto cupo, soprattutto cupo. Gli ultimi anni della sua, diciamo, attività artistica, ha realizzato questa raccolta di 80 incisioni in acquaforte, ovvero si prendono delle lastre di zinco o di rame e si fanno delle morsure in un acido particolare per scurire e creare chiaroscuri, diciamo, una volta incisa la matrice con una punta di metallo, un ago, eccetera.
Beh, in effetti a sentirlo così il procedimento sembra molto arco, cioè qui li metti nell'acido, incisi con delle punte accuminate, una cosa da Trono di Spade quasi.
Beh, sì, diciamo, cioè, è quello che c'è di più vicino all'alchimia ai giorni nostri, se vogliamo, certo.
Bello, bello, mi piace questa cosa
è molto
dell'alchimia.
Bello.
E invece
volevo fare l'amore.
No, io ho già dato.
Ecco qua.
Molto bello.
E tu invece, Simo? Cosa ti ha portato alla musica?
Molti dicono no, perché io c'avevo, che ne so, lo zio che suonava, cose così. No, io praticamente dal momento in cui io sono sempre stato molto attratto dalla musica anche grazie agli ascolti di mio padre, che erano comunque blues, rock e altre cose. Però potevo scegliere o batteria o chitarra, perché io stavo sempre a percuotermi, sempre, no? Cosa
quando
fatto?
Non ti percuotevano gli altri.
Ecco, appunto. Quando ho scelto la chitarra,
sì,
solo ed esclusivamente per un film, cioè Il Corvo, che quando lo vedi a 6 anni, io ho voluto suonare la chitarra senza nessun dubbio.
Sandra ci dà paura, Il Corvo.
Esatto.
Filmone.
Mi sembra c'è pure una scena dove lui suona, no?
No, c'è proprio, proprio tutta la trama è incentrata su lui.
C'è pure il hip hop che fa. Mi ricordo che partito.
Sì, fa una parte. Ora no, fa due parti: una dove canta su un palco, e un'altra. Mi sembra sempre un cameo. Non era,
sì, che era un nemico in qualche modo.
No, i nemici erano un altro cast.
Burger
King. No, quello lì che pensi che sia Burger T è
Burger King.
Burger King. È quello là che ha fatto, mi sembra, perché non sono sicuro, ma avete visto Pulp Fiction?
Sì. Mm-hmm.
Marcellus Wallace.
Quindi non era Booker T.
Non era Booker T. Vabbè, l'ho visto quando ero piccolo.
Sì, sì, sì.
Ma
no,
prima dovremmo fare il rewatch.
Il rewatch è doveroso, sì, doveroso. Anche perché è pure un bel dibattito, dato che devono fare il remake del primo, che poi hanno fatto sempre sequel.
Sono della Croce.
Mamma mia, con Jason Momoa, ragazzi.
No.
Ci va quello là di... C'è Bill Skarsgård. C'è Bill Skarsgård, ragazzi.
Come?
Bill Skarsgård, l'attore di...
Ho capito, Daskard. Bill Daskard. Daskard.
Probabilmente su Instagram si chiama così, sono sicuro.
Che tra l'altro lui è il fratello di quello che ha fatto anche Vikings, di Alexander Skarsgård, nonché figlio di Stellan Skarsgård.
Madonna, io non potrei mai
Nymphomaniac,
dirlo.
Nymphomaniac, ragazzi.
Wow, scasa.
No, ma tu immagini il codice fiscale di questo tizio, che meraviglia che può essere.
Immagina.
Ma un bel film Nymphomaniac.
Sì, pure il secondo.
Quante volte l'hai visto fare dei sì?
Oggi, intendi? prego, Marco.
Quando è nato questo progetto di Will Be Andrew?
Allora, nel 2015 finì il gruppo The Tape Guys, cioè in realtà siamo in buoni rapporti, li saluto, ciao Gigi, ciao Paolo.
Allora, so che ci seguono.
Allora qua si usa, so che ci seguono. Ciao.
Ah, so che ci segui e quindi...
Se ci sei batti un colpo, è da un podcast diventò una science.
Olè.
E niente, praticamente era questo trio che aveva influenze sia alternative ma comunque molto hard rock, perché io ascoltavo dai Rush per il prog a roba chitarristica eccetera, con cose molto post grunge, era molto post grunge, e nel panorama musicale frusinate era sempre presente, insomma, guys, mi so chi sia. E Giorgio Marzulli, mio grande amico da quando c'avevo 14 anni, iniziamo ad andare insieme in palestra.
È là che sono le migliori avventure.
No, solo che praticamente noi parlavamo spesso di musica, però rispetto ad oggi che c'è un po' più di libertà, si ascolta musica e c'è la commerciale e l'alternativa. Finisce là, non ci sono sottogeneri, cose. Per i giovani prima c'era un po' più di classificanza, cioè nel senso,
nel 2015
intendo, nel 2013,
okay.
10 anni fa,
okay.
E la gente faceva un sacco di distinzione: se ti ascoltavi il black non ti potevi ascoltare Linkin Park, perché oddio qua
io posso dirlo con una certa sicumera, non ci ho mai capito un cazzo,
ma
perché
ma da una parte è meglio,
no,
vedi,
ma perché venivi in... Se eri piccolo venivi, diciamo, impaurito da questi umoni.
C'è molto gatekeeping.
Sì, gatekeeping, e appunto c'era i true, metallaro true. Arrivava con le patch sulle
quelli che ti
Tu ti ascolti sta roba.
Io?
No,
quando cambia
perché quelli, ti incutere? Perché erano grossi.
Quelli
piccoli
che ti fanno, sei un fan dei Will, dei Will Be Andrew? Ok, dimmi tutte le canzoni. Tipo.
Io conosco immune. No, ma grazie allo spam che facciamo. Spam costruttivo. Costruttivo, no? Quello che insomma,
ma bisogna fare quello distruttivo. Spammiamo tutto.
Scusa, ma a te ti piace sta cosa? No, esatto. Ma non mi interessa, mettigilo!
No, sbrigati pure.
No, no, quello distrugge guarda. Soltanto.
Abbassa lo sguardo.
Niente, veramente stavamo andando al, in palestra insieme. Vado breve perché sennò mi perdo nei meandri delle parole. E lui stava ascoltando una canzone e vedevo che abbassava e alzava il volume. Mentre io facevo tipo così.
Che
stai sentendo? No, niente. Oh, che fa male? No, no, no. Stavo ascoltando i Bring Me the Horizon. Okay. Io non li conoscevo, cioè li conoscevo,
ma non è proprio
ma da un'ondata di odio dato da i Metal True.
Ok.
Quindi non li avevo capiti, mi dicevano solo non li devi sentire. Vabbè. Senti questi dischi degli anni 70, primo metal, bellissimi però.
Sì, però
sono passati 30 anni. Cioè, no, no, ma non ci stanno band mo, ma senti. No. Ah, ok. e niente, praticamente no, Simone, io te devo dire che a me piace il Bring Me the Horizon. Ma lo sai che pure a me?
Beh, un coming out con gli occhi, quelli.
Cioè, che no, nel senso che è Bring Me the Horizon. Che genere è? È metalcore.
Beh, all'inizio facevamo deathcore.
Post-hardcore. Ah, quel genere piace pure a me. Ah, allora, perché lui, tipo un anno prima mi propose di fare una band post-hardcore. Okay. Ma io non avendolo mai suonato e non avendo mai approfondito, mi faceva pure un pochino paura. Nonostante io, detto dagli altri, sono una persona molto versatile musicalmente, ma non me lo dico mai da solo. E però vabbè, mi faccio un dive in. Mi ascolto tutto e comporto che alla fine è un mix di tutte le cose che ho ascoltato nella mia vita fino a quel momento. Buono, comodo, perché così ci posso mettere tutto. E abbiamo iniziato con i From This Life, i FTL, che appunto erano un progetto che voleva determinate cose. Avevamo trovato io che facevo chitarra e voce, mentre Giorgio scrimava dalla batteria. Perché iniziava con Giorgio. T'a posto?
Sì, sì.
Taglia.
No, no,
no, vabbè.
Alla stortaglia.
Non
tagliare.
No, no, a posto. Giorgio inizialmente doveva scrivere.
Panico della diretta? Che sì. Non c'è.
Oddio! Boris, io aprirei tutto.
Niente, praticamente Giorgio doveva suonare la batteria e scrimmare. Salutiamo Giorgio, se ci segui, lo sai, ci sei. Vabbè.
Se ci segui.
Batti un colpo.
Se ci segui tu sarai una di noi.
Se non ci segui
diventa le Wings.
E faccio una rullata.
Praticamente
okay.
Praticamente ovviamente se vuoi venire nelle prossime puntate, loro sono ben felici di accoglierti. E comunque
assolutamente no,
sono queste libertà.
Prego.
Si offende. Comunque
no, scherzo, no, sei invitatissimo.
Certo. Tra l'altro la fidanzata è mia grandissima amica, nonché mia collega di accademia, che facciamo lo stesso corso.
Niente, mi copi in tutto, Giorgio, basta.
Attenzione, il dissing.
Io dissing, tu dissing e gli dissing.
Ginseng.
Prego.
Praticamente si trovò questa piccola difficoltà in Giorgio nel fare sia scrim
che suona batteria,
ma parti molto impegnative di scrim, quindi frazionarie, mentre magari la batteria faceva qualcosa di continuativo, quindi dovevi praticamente sdoppiarti. Ci voleva nulla di impossibile, ma oltre alle prove ci voleva tantissima palestra, diciamo, no? Te dovevi esercitare, che erano cose specifiche.
Dovevi allenare il diaframma.
Eh sì, è come se una mano fa una cosa e cioè con quegli esercizi là tipo così, capito? Quindi è così, nel senso che la mano fa una cosa
che
e
non
l'altra.
Non li avete visti, ma sono sì. Molto complicati.
Sì.
Quindi
la mano fa una cosa e l'altra un'altra, come nei porno. Quindi
attenzione.
Doveva essere un podcast family friendly.
Beh, no,
e quindi abbiamo visto che c'era un po' di problema.
Lasciamo l'immaginazione che abbiamo
iniziato. Io durante una prova, così d'amblè, senza sapere nessuna tecnica dello scream, provai, perché avevo tipo visto, avevo sentito dire che non erano le corde vocali, ma era un sibilo, quindi questo
sapevo già usare il diaframma, provai, andò e mi cominciai a allenare, però dovevo fare sia clean che vocal, che vocals che chitarra. Andava molto bene. Cercammo un chitarrista e andò bene fino a un certo punto, perché diciamo la cosa di questo genere è che se viene una persona di un altro genere e non è particolarmente versatile dal punto di vista musicale, può avere delle
difficoltà.
Delle difficoltà, perché tende, non è un genere dove puoi, diciamo, contaminare il, non ci puoi mettere dentro il jazz, non ci puoi mettere dentro il funk, perché è una cosa che stona particolarmente, come se in un piatto dolce.
Ovviamente se fa jazz è fatto un breakdown.
Bello. Magari se è fatto bene è geniale, però deve essere intenzionalmente. Se è fatto senza né capo né coda è un po' così, però non era questa persona si è allenata tutto quanto, però diciamo che c'erano delle difficoltà in congruenza artistica, però
diciamo così,
no, nel senso che
delle Madonne,
no, insomma. No, c'era comunque molta amicizia, il rispetto, però diciamo che col passare del tempo venne anche Lemma, cioè Ettore, che salutiamo,
ciao, se ci sei batti un colpo,
al basso, Giorgio alla batteria, Giovanni alla chitarra e voce e Simone alla chitarra e voce scream. L'intento di fare questa cosa era sdoppiarci, quindi fare le chitarre eccetera eccetera. Lui vedeva che avevo delle difficoltà a fare tre cose contemporaneamente, mi propose di fare la parte clean. Io faccio, ah, se mi vuoi dare una mano, bene. Diciamo che c'erano delle incongruenze, perché le sue influenze vocali non fittavano al meglio con quello che era il nostro genere, e questo insomma, però seriamente, nel senso, era una cosa così. I live erano, raga, spaccate i culi, però capito, sì, lo so.
Chiaro.
Era, diciamo, io lo sto parafrasando, però diciamo che era così. Questa cosa, tagliando, ci ha portato a andare avanti un po' così con questa cosa del... C'erano commenti, c'erano cose, però andava tutto bene, l'intenzione era buona. Sai quando qualcuno fa una cosa non studiando, però c'è una gran voglia di fa? Quindi l'intenzione è buona, ma mancano le basi. Una delle cose che dicono i professori, no?
Certo.
Cioè che magari sei portato... Però anche
ma
se
non
sei...
Ecco,
se sei talentuoso, devi comunque studiare e coltivare.
A me mi dicevano sempre: si applica ma è scemo. Quindi, cioè, mi dicevano così, quindi non posso dire di
no,
che.
A me mi dicevano: no, si applica, ma chi è? Ah, Sofì, no, per mancare. Quindi, quindi è questo. Diciamo che giorno dopo giorno, serata dopo serata, sentirsi di ste cose eccetera, nonostante io comunque avevo un bellissimo rapporto con lui, ma in un certo senso poi ci siamo divisi per divergenze personali non gravi, nel senso ci siamo separati, non è che causa di divorzio, no, ma comunque di Chitichella Giorgio mi dice: Simo, ma ti va se facciamo una jam ogni tanto io e te? Perché le idee che c'hai tu mi piacciono di più. Ah, e vabbè, sì, no, pure a me sinceramente mi sento che con te c'è una certa chimica. Poi scattò il bacio, no, vabbè, c'è una certa chimica e quindi va bene. Parlando di più del meno tra serate, conosciamo questi... un bassista e un chitarrista. Il bassista già lo conosciamo perché ci uscivamo da piccoli. E il chitarrista io lo conoscevo di sentito dire, ci facevo i pazzo ogni tanto. Sai quelle persone che ti esaltano la comicità personale, no? Che appena le vedi stai tipo carichissimo e spari stronzate a destra e manca, quello ride.
Ah, ma
dice...
tutte le nostre serate
sì, video. Praticamente, oddio, vedo, sono talmente simpatico, no? E chi se che ride, non lo capisco. Quindi cioè,
mi capita quando Salvini a me.
Sì.
L'ambo, vabbè, lasciamo
sì,
perdere.
Sì, boom. Sì, mo parleremo di questa cosa. Quindi facciamo le prove con questi ragazzi che sono Cap e Noleg, quindi Cap, che poi lo chiamano sempre Cap, ma si chiama? Morricone? Matteo Morricone? Sì, no, sì. Perché uno lo chiama sempre K. Ma poi Rogers. E Stirpone, che è Lorenzo Stirpe. Avevano già venivano da un background pop punk, venivano da un background, diciamo, alternative, e fittavano tantissimo il nostro genere. E lì nacquero i Will B. Andrew. Cioè, quella era stata la prima formazione dei Will B. Andrew, che poi è stata quella originale tra il 2016-2017, fino al 2019. E era bellissimo. Poi iniziamo a fare live e la chimica era proprio un'altra cosa. Eravamo arrivati proprio dal punto di io che potevo fare quello che mi pareva,
non ricordo,
senza avere, diciamo, troppe congrue.
E quindi i Will B. Andrew sono adesso il tuo progetto principale.
Sono il mio progetto principale, anche per una cosa ovvia che appunto è nel nome, perché loro Cap e Stirpone, basso e chitarra, erano al bar ad Alatri, ubriachi, franci,
dove succedono le cose magiche.
Questo gruppo spacca, dobbiamo trovare un nome. Allora hanno cominciato a tradurre letteralmente ogni cosa dall'inglese all'italiano.
Tipo Alatri come l'hanno tradotto?
Sì, no, tutto. Three
Wings.
A un certo punto, sono arrivati a tradurre i cognomi dei rispettivi componenti. Oh, Deadcons. No. Morricone, no? Morricone, morte dei coni, Deadcons. No, perché Deftons. A un certo punto fanno: oh, San Andrea, Will B. Andrew.
Boom.
Però sai che suona bene. Però poi sembra che è solo lui. No. Will B. Andrew è letteralmente Sarà Andrea. Cioè, sarà il mio Andrea. Cognome Sarà Andrea.
Bello.
Io me lo so tenuto perché ho fatto. Cavolo, però se accetto è una cosa talmente personale. Come fa? Però.
Beh, però, diciamo, per chi non ti conosce, uno dice Will B. Andrew, no? Che cazzo vorrei dire? Mazza,
chi è sto Andrew?
Sì, capito, sembra una roba.
Poi
un
c'è
po' così.
Una cosa fantastica che abbiamo scoperto da poco, che noi ci letteralmente scompisciamo ogni volta e lo cerchiamo apposta su YouTube per avere questi risultati. Se voi andate a cercare le canzoni di Will B. Andrew su YouTube, scrivete Will B. Andrew, ma se lo scrivete staccato Will B. Andrew, YouTube ti suggerisce Will B. Andrew Garfield di Spider-Man 3.
Che è stupendo.
Veramente?
È fantastico.
Bene, cioè, bene.
Guarda, c'ho lo screen.
Che non potete vedere, ma vi assicuriamo che c'è.
C'è il staccato B, staccato Andrew.
Will B. Andrew in the new Spider-Man movie.
Ma quello potrebbe essere il titolo.
Quello potrebbe essere il titolo
per un album.
Per il quarto risultato, mi sembra. Eh sì, perché a dicembre è passato.
Sì, è il titolo per il nuovo album.
Will B. Andrew, scritto grande, e poi Will Spider-Man. Che poi dovete sapere una cosa, no? Che io sono un grandissimo fan di Will B. Andrew.
Attenzione.
Io facevo parte proprio i pochi.
Aia.
Sotto al palco mi sbragavo per terra, proprio sempre in prima fila.
Bene, allora sarà...
Diciamo... È stato uno dei primi portatori fieri, no, de COVID, della maglietta ufficiale
dei primi fan.
Cioè, diciamo che l'abbiamo fatta apposta a lui, perché è un vaso troppo bello.
Bello.
E l'abbiamo stampata pure un po', diciamo, alla buona, però con il logo, perché lui la doveva avere. E quindi l'abbiamo fatta e ancora la porta fieramente.
Bene.
Vabbè,
poi
sono un po' ingrassato, quindi non entra.
Te ne farò
sempre.
Sempre un vocatore.
Tutti i corpi sono belli, facciamo un po' di body positivity.
Esatto, tutti i corpi sono belli, soprattutto il mio.
Soprattutto quelli morti.
No. No.
Guarda, basta
mi
dire.
Mi dissocio.
Ci stiamo dissociando.
Basta dire mi dissocio e
la parola è magica.
Cosa.
Sì, esatto. Poi non lo so, occupa l'Ucraina. Dici mi dissocio e hai fatto.
Sì, e dopo YouTube fa tipo ok, va bene. No, sono di bloccavo.
Bene. Allora, Simone ci ha fatto questo excursus.
Poi
su
c'è
Will
stato
B.
praticamente la formazione originale, che nel 2019 queste due persone se ne andarono, perché appunto chi doveva lavorare, chi appunto voleva fare roba diversa, roba in italiano. Poi diciamo uno gli è nata una figlia, che saluto, e
la figlia
è una, tutte
due.
Tutte due. E un altro ha deciso di fare il produttore.
Vabbè.
Studiando e tutto. Quindi ci siamo trovati un po' così. Oddio, adesso che facciamo? Erano questi Will B. Andrew, ma come facciamo? Chiamiamo Lemma. Ok, basta, ce l'abbiamo. Chitarrista e voce?
No, in realtà, se proprio dite bene la storia, avete proposto pure a me.
Sì, no, l'abbiamo proposto un po' a tutti.
Di fare il bassista.
Attenzione.
Sì, 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 perché effettivamente non c'era nessuno che ci dava.
Però Mark...
Non voglio correggere, eh?
No, no, no.
Ha detto no, perché sono troppo impegnato con lo Zaza Podcast.
No, ma il problema è che se io andavo a suonare con loro...
Non mi potevo godere i concerti.
Hai capito?
È quella la cosa. E... Comunque poi ci rispose Lemma e disse sì, perché a me piacciono i Will B. Andrew. Non c'era nessuna, diciamo, cosa con il vecchio progetto From This Life, anche se avevamo avuto delle vicissitudini. Lui si è trovato, perché comunque aveva partecipato ad alcuni mic test durante i cosi, gli avevamo passato il microfono, lui cantava, quindi era una cosa così. Quindi entrò al basso. E come chitarra e voce entrò Andrea Roma, che è quello che sentite nelle canzoni che sono uscite, anche in Immune. Poi purtroppo recentemente, verso fine 2021, ha dovuto lasciare per motivi di lavoro. Comunque siamo comunque molto grati per quello che ha fatto per noi. Ci siamo trovati un pochino spaesati un'altra volta, però comunque vi posso raccontare che i live sono andati sorprendentemente bene, perché con questa formazione avevo fatto solo un live, l'ultimo live prima della pandemia, che comunque nonostante essendo stato al Satiricon è stato comunque pieno di gente. La gente comunque diceva: io non ho mai visto così tanta gente. E io dicevo: ma che state a dire? No, 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 veramente no, no, perché io comunque non me ne capacito. È un progetto che è nato, sta piacendo, io non dico va bene, no, dico piace alla gente. È strano, però noi comunque ci impegniamo per fare sempre di meglio, perché comunque i nostri fan, questa piccola fanbase che poi magari crescerà e tutto, perché comunque il metalcore non è una cosa che magari piace a tutti, però sorprendentemente noi piacciamo anche a chi non è del genere, e è andata bene.
Forse è andata, piacete secondo me, perché non siete come le altre band, nel senso che se le altre band si vantano di quello che fanno, come posso dire, scendono dal palco e si credono 10 in terra.
Dici che sta cosa è trapelata, la modestia, diciamo.
Secondo me sì, perché voi, sì, da quello che mi ricordo io, scendevate dal palco e eravate più gasati voi che noi, cioè, a un certo punto. Cioè...
Ah, e dici quelli che se la credono stanno così.
Tipo che ci stanno band di Frosinone che se la tirano, alla fine stessero a Frosinone, cioè...
Ma sì, ma
te ne
sì, devi prendere capito, un attimo, devi prendere un attimo, devi prendere un attimo atto di quello che è, perché anche se noi dovessimo spendere tutti i nostri risparmi per far uscire una canzone o qualcosa, quando andiamo a suonare, noi diciamo: no, ma suona, se viene la gente bene, se noi stiamo a fare le prove gratis, capito?
Bravo.
E comunque capito. Io in primis vado per suonare con voi, riferito alla band, perché voglio sentire Giorgio, voglio sentire Emma, voglio sentire qualsiasi strumento che mi rimbomba nel petto, capito? No, facendo lo sborone, ovviamente, fonicamente parlando, tutto a posto, eh. Però mi piace proprio suonare, capito?
Beh, quindi passione ci vuole.
Sono io il primo spettatore della band.
Beh, mi piace. Potrebbe diventare il titolo del podcast. Sono io il primo spettatore. Francesca, Simone ci ha fatto tutto un excursus sul suo progetto principale. Tu hai qualche progetto in cantiere?
Al momento no, perché sono molto molto impegnata purtroppo con gli esami della mia università, ma diciamo che oltre ad aver fatto l'ultima copertina per il loro ultimo singolo,
qui ho alcune domande.
Sì, sì. Io faccio anche la fotografa per loro, perché io studio fotografia, wow. E diciamo ho preso la palla al balzo per esercitarmi come...
Simone, sei un ragazzo fortunato, ti sei trovato tutto
sì,
in
sì,
casa.
Sì, ma noi ci siamo infatti conosciuti in una maniera molto strana, quindi se vogliamo fare un piccolo rewind, lui, mio padre e mio fratello si conoscevano da penso 5-6 anni e noi ci siamo sempre visti di sfuggita, ma non ci siamo mai parlati e ci siamo messi insieme poi nel 2019 dopo una serie di vicissitudini. E soprattutto perché ci siamo proprio trovati come persone, proprio si incastravano perfettamente le nostre passioni, i nostri interessi, perché anche io suono,
Cosa suoni?
Io suono il basso, ma nasco come pianista. Anche se secondo me definirmi pianista, nonostante io abbia studiato, mi sembra un po' troppo pretenzioso. Cioè, io dico solo che suono.
Francesca, fai troppe cose, io non so fare un cazzo. No. Mettiamolo agli atti.
Non è vero. Però
abbiamo una bellissima cosa in comune con Pari da noi, che non è un'orgia. Poi ne parleremo.
Per adesso.
Per adesso.
Prego, non possiamo interrompere. Dopo, prego.
E niente, e quindi io adesso, su richiesta dei componenti, perché io personalmente non sono quel tipo di ragazza che comunque si vanta e deve, appunto, come diceva Simone, esporre a tutti i costi. Non è che io vado in giro, mi presento e dico ciao, io faccio grafica d'arte, mi definisco grafica. Infatti a me, quando prima Pari ti ha detto un artista grafica, io ho detto wow, slow down baby, perché cioè, nel senso, io comunque sto studiando, e per la mia concezione delle cose non si smette mai di studiare nella vita, anche se tu sei arrivato a un determinato livello. Cioè, secondo me una persona può essere considerata artista come tale solo dopo che è morta.
Ah, ok.
In base all'operato
io che,
penso che
l'insicurezza delle proprie capacità
sia la chiave per la realizzazione personale, certo, perché tu artista, essendo insicuro, essendo umile, ti spingi sempre a fare di più.
Un pochino di consapevolezza ci deve essere. Perché l'impatto visivo ce l'hai, quello che fai, lo senti però.
Chiusa questa parentesi, io non sono mai quella che, diciamo, si propone per evitare magari che loro paghino terzi per farsi fare cose che magari poi sono anche mediocri nel caso, no? Oggettivamente parlando.
Ci sono stati casi in cui questo è effettivamente successo?
Sì.
Perché praticamente
senza fare nulla, assolutamente.
Noi utilizziamo e abbiamo utilizzato in tempi di emergenza, quando magari, oddio, come facciamo? Questo che abbiamo utilizzato la piattaforma freelance per eccellenza, Fiverr, dove ci sono art workers, videomakers.
Sì, è praticamente l'OnlyFans dei grafici.
No, perché no?
Beh, sì, in un certo senso quasi diciamo.
Ma diciamo che no, non c'è stata manco una tetta. No. Nel senso.
Vabbè, ma è dei grafici. No, aspetta. La copertina del tuo album ci sono tette.
Sì.
È vero,
sì. Adesso bellissimo. Tutti a sentire il singolo.
Allora, parlaci di questa copertina.
Allora,
ce n'erano due.
Vabbè, innanzitutto stavo dicendo prima che comunque mi avevano proposto anche di fare delle maglie, delle magliette, di fare le grafiche per le magliette, e io appunto insieme a Giorgio abbiamo detto vabbè, includiamo anche, diciamo, la sua fidanzata, che anche lei fa grafica, la studia da più anni di me, quindi abbiamo deciso anche di collaborare su questa cosa. E allora la copertina, un giorno viene Simone e mi dice: senti, noi vogliamo un attimo rivoluzionare, diciamo, il nostro fare copertine, vogliamo prendere un'immagine diversa, perché loro appunto, avendo sfruttato questa piattaforma freelance dove si paga un artista e il prezzo può variare in base alla realizzazione del prodotto che tu vuoi, vogliamo un qualcosa di fumettistico, ci puoi dare una mano? E io gli ho detto ok, vi posso dare una mano, ma cioè, voglio precisare che il mio stile è questo, le mie capacità sono queste e i miei materiali sono questi qua.
Allora, comunque io faccio una piccola premessa, scusami, non è stato intenzionalmente per
ho detto appunto
posso
pure prima
comunque
sì.
Parlare di qualsiasi cosa con Francesca, che è appunto la mia ragazza, perché la vedo tutti i giorni, qualsiasi revisione, qualsiasi cosa che volevo cambiare la potevo dire. No, era comunque una cosa che mi faceva piacere, ma anche per introdurla un po', anche in modo piccolo, a quello che lei studia. Voglio che comunque lei faccia, perché lei comunque è una persona molto talentuosa su quel punto di vista, è anche troppo autocritica, ma troppo autocritica, e appunto molte volte si butta giù. Ha sempre bisogno del oh, sei brava, cazzo. Quindi diciamo che molte volte lei, scusami se faccio questo escurso su se stessa, però molte volte pensi al futuro e fai madonna, ma io che faccio, poi farò la grafica, non farò la grafica,
Vabbè,
comunque
per quanto
cerco comunque di invogliarla, cerca di farti
comunque, se
conoscere.
Non sai che fare, noi ci serve sempre una persona in più per delle rapine.
Io il passamontagna ce l'ho.
Guarda, vedi,
noi stiamo reclutando gente, voi non lo sapete, ma se siete reclutati adesso lo sapete, se siete reclutati
sanno anche
quelli, c'è un gruppo terroristico,
Lo Zazza
Rosso.
Salutiamo la Digos che probabilmente ci segue.
Appena tornati da Bologna sappiamo benissimo quello che stiamo dicendo.
Prego, prego, allora.
Sì, vabbè, c'è anche da dire che se vogliamo parlare della nostra città, dove la mentalità ancora sul punto di vista grafico non è proprio apertissima, ma in generale in Italia con, diciamo, la situazione che ci sta oggi come oggi, già è difficile trovare lavoro per una persona che ha studiato, non so, medicina, giurisprudenza, comunicazione, sociologia, immaginati per... una persona che ha studiato grafica,
certo,
che ha studiato comunque l'arte. È pur vero che ovunque vado per sentito dire c'è questa cosa che sì, ma i grafici sono sempre ricercati, c'è sempre bisogno di qualcuno che faccia pubblicità, senza sapere che è una vera e propria mafia è una vera e propria mafia, è una sorta di, diciamo, una cosa di tutte raccomandazioni sostanzialmente.
Sistema di uso.
Sì, sono tutte raccomandazioni, ma ovviamente non si deve fare di tutta l'erba un fascio. Ma erba e fascio si possono dire?
Sì, 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 basta che poi il fascio lo appendi.
A testa in giù.
Lo puoi dire tranquillamente.
E ovviamente ci sono stati anche ragazzi molto talentuosi, cioè ci stanno dei ragazzi veramente bravissimi della nostra provincia che disegnano, incidono, fanno disegni in digitale e, diciamo, io ho modo anche di interfacciarmi con loro, di chiedere consiglio, confrontarci, mettere a parlare.
Se puoi fare il nome, cioè, nel senso,
sì, c'è un ragazzo che si chiama Kaito Basile che è praticamente bravissimo, realizza delle grafiche strepitose.
Io lo conosco, anche lo conosco.
È spettacolare, io ogni volta che lo vedo gli faccio i complimenti per i disegni, perché non... Allora, io non so quel tipo di persona, fortunatamente non ho trovato nemmeno persone così nell'ambiente dove studio, perché l'ambiente artistico di Frosinone, diciamo che in un certo senso, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non ho mai trovato persone troppo invidiose, oppure che ti dicono una cosa davanti ma poi dietro magari ti dicono cose cattive. Io appena vedo una persona e ho avuto modo di vedere il suo operato, mi viene proprio da fargli complimenti, comunque wow, troppo bello, cioè, diciamo, anche il mio carattere è un po' così. C'è un'altra ragazza che è una delle mie migliori amiche che si chiama Giorgia Leva e lei realizza anche incisioni, stampe, disegni.
Salutiamo entrambi.
Sì, sì, ciao. E niente, loro sono bravissimi e, diciamo, fino a poco tempo fa hanno fatto anche dei mercatini sopra, diciamo, la parte alta della nostra città. E quindi niente, insomma, c'è un ambiente artistico molto, molto variegato e molto, diciamo,
vivo comunque. Vivo, c'è una corrente. Manca solo, diciamo, dall'altra parte, no, qualcuno che accolga queste pulsioni creative.
Beh, sì, in un certo senso sì.
Mancherebbe la politica, ecco. Mettiamola in questo modo. E in Mune tu abbiamo fatto la domanda e ci siamo persi un po'. Ti volevo chiedere, diciamo, il processo creativo, se ci puoi anche descrivere brevemente la tavola, anzi, se no, non descriverla, poi chi può se la vanno a cercare.
Sì.
Se ci puoi descrivere un po' il processo creativo, magari anche un po' le tematiche, gli stili che hai deciso di utilizzare, se vuoi prenditi un minuto tranquillamente.
Allora, io, come dicevo prima, c'era Simone che mi aveva proposto di fare questa copertina. Io gli ho detto: guarda, però io non, diciamo, ho sentito la canzone, ma se dovessi rappresentare, racchiudere in un'illustrazione la canzone in sé, visto che comunque i temi sono tanti ed sono molto profondi, molto particolari, non so da dove cominciare, non so da dove partire. Voi avete qualche idea? Quindi siamo andati io, Simone e il bassista in un bar della nostra città, ci siamo seduti davanti a una bella birra, abbiamo iniziato a buttare giù una serie di idee.
Lei comunque ha partecipato a tutte le registrazioni.
Sì, 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 assolutamente.
Ha sentito mix, mastering, tutto.
Prima fan del, diciamo, di Simone e dei Will Beander in generale, ovviamente. E quindi abbiamo buttato giù un paio di idee, visto che si parlava in un certo senso di rinascita comunque personale, spirituale, l'uscita da una relazione tossica, quindi il respirare di nuovo, la realizzazione, insomma, personale dopo una brutta esperienza avuta con persone o comunque con una situazione particolare. E diciamo che tra le idee che erano state buttate giù mi ha colpito particolarmente il concept che mi ha suggerito il bassista, una ragazza che nasce da un albero. E quindi è una cosa molto, se vogliamo, un po' ancestrale, quasi pagana, un approccio quasi pagano a, diciamo, alla realizzazione e alla messa in la messa illustrativa, ecco, non so come dirlo, della copertina. E quindi ho realizzato questa ragazza che nasce da un albero con una luce dietro, ma che comunque è ancora un po' attaccata alla base di questo albero, che è nero, alle radici nere, e comunque questa ragazza è dormiente, ancora non si è svegliata. Quindi, diciamo, è un'illustrazione che si sviluppa in medias res, che ti invoglia a voler ascoltare anche i pezzi dopo dei Will Be Andrew per capire appunto questa rinascita, fino a che punto può arrivare, che succede, riesce a sfuggire da queste radici che la tengono avvinghiata al terreno, al suo passato, oppure resterà dormiente senza mai vedere la luce che gli si propaga alle spalle. Diciamo che ho fatto anche un po' un lavoro di autoritrattistica nella realizzazione di questa copertina, perché la ragazza con i capelli rossi che si vede in copertina è presa da una mia foto che feci tempo fa.
Quindi c'è molto di tuo, diciamo.
Sì, perché questa canzone soprattutto è stata scritta in un periodo particolare, ovvero quando... diciamo, non tanto scritta quanto ultimata, soprattutto la parte della lyrics, del testo, quando io e Simone ci trovavamo in lockdown, perché entrambi avevamo contratto il Covid e siamo stati anche travolti da una tremenda tragedia che ci ha coinvolto personalmente, perché io ho perso mio padre e Simone allo stesso tempo ha perso non solo il suocero ma un grande amico, perché appunto si conoscevano da molto prima. E hanno anche fatto successivamente una canzone dedicata a mio padre. Io ancora ringrazio, me l'hanno fatta come sorpresa, bello. Io non lo sapevo all'inizio e io gli sono veramente molto grata, non me l'aspettavo, mi sento quasi in colpa, insomma.
No, perché mi sembrava molto bello.
Dove hai anche prestato la voce, eh?
Sì, c'è un featuring, ragazzi.
Bello, bello.
C'è un featuring.
Cantiamo il ritornello insieme.
Sì.
Bello.
E quindi niente, insomma, poi per quanto riguarda la palette di colori, all'inizio i colori erano diversi, quindi lo sfondo era di un colore diverso, l'albero di un colore diverso, il contorno della ragazza non si sapeva se farlo nero, rosso, verde scuro, sai, farlo rosso, contorno di una ragazza con le venature sul corpo rosse un po' più chiare, poteva sembrare quasi l'effetto feto, una ragazza che sta rinascendo ma che già è nata, però dà l'effetto della delicatezza della pelle di un feto, per esempio, che è l'emblema appunto della nascita, della rinascita.
Molto figo.
E
ce n'erano due poi.
E all'inizio ce n'erano due, perché ho detto: guarda, io vorrei fare anche una variante, e ho fatto questa variante
casina.
Stiamo a Ferentino, giustamente menzionavo, salutiamo la variante casilina
che ci segue,
quindi c'erano queste varianti.
C'era questa variante che è una ragazza che guarda in alto ed ha una spada sospesa sul viso,
spada di
una
Damocle.
Piccola spada sospesa sul viso, che può essere anche, diciamo, ricollegata a un ago, perché immune, la storia dei vaccini, il Covid. Però io anche lì chiesi: ma volete che faccio un ago? Ho detto: no, no, lascia la spada. Poi c'è questa ragazza sempre con i capelli rossi.
Ma loro
non possono vedere, quindi okay. Non è un'esperienza.
Andate a cercare.
Sarà un'esperienza molto dove sensoriale doverli descrivere.
Sì, potranno pari.
Si può sempre utilizzare questa.
E diciamo che questa ragazza, ho cercato di rappresentarla un po' come se fosse una fenice. Perché non si può parlare di rinascita e non pensare comunque all'iconografia della fenice che rinasce dalle ceneri. Però sembrava un po' un cliché. E comunque i colori della copertina erano prettamente colori caldi, mentre per quanto riguarda Immune c'è più per quanto riguarda la copertina, che poi è stata scelta per Immune, comunque la scaletta di colori varia da colori verdi a colori caldi. Basta,
state zitti, ecco come avete fatto di lasciatela parlare, prego, cara.
Diciamo colori freddi e colori caldi, e lo scenario era un po' più vasto, cioè un po' più vario, mentre nella variante che avevo fatto era una sorta di primo piano di questa ragazza di profilo. E all'inizio io dicevo: ma sai che preferisco un po' più questa, però poi pensandoci bene anche a me piaceva la ragazza che era stata scelta, cioè la copertina che era stata scelta, il primo disegno che avevo fatto per questo singolo, che c'è tra l'altro un aneddoto molto strano, che ci è sembrato molto strano. La ragazza è semi nuda, e ha un braccio che gli copre il seno, ma comunque è una rappresentazione molto astratta del corpo femminile, la sensualità e tutto ciò che concerne questo campo qui. Però ovunque la mettevano, nonostante non si vedesse niente e sia una sorta di cartoon, abbiamo dovuto censurare, pixelare la mano sul seno della ragazza, nonostante fosse un disegno e non si vedesse letteralmente niente. Allora qui mi sorge la domanda: perché io appena apro Facebook mi ritrovo ragazze veramente vestite in un modo che lasciano poco spazio all'immaginazione? Non perché non lo possano fare, perché si può fare, però Zuckerberg,
ma inizialmente
perché il mio disegno
prendi
no
la decisione.
Perché il mio disegno no e
inizialmente non diciamo, era
il sotto il sottotetta di quella TikToker, sì.
Inizialmente era...
che ti ha risposto Zuckerberg?
Non mi ha risposto, ma aspettando i miei legali gli faranno sapere.
Ma inizialmente non era un problema, poi sponsorizzando la preview con la ads attiri l'attenzione di Facebook e di ma che è sta cosa?
Comunque, quanto lavoro dietro un'immagine, vedi, quando dice quanto mi fai pagare questa immagine, tanto ci metti 5 minuti a farla, vedi, questa classica cosa che si dice, invece vedi dietro quanto lavoro che c'è. Grazie Francesca. Tornando un attimo a Simone, per il Will Be Andrew adesso c'hai Immune che è uscito,
esatto, Immune okay. È uscita.
Quali sono i progetti?
I progetti futuri.
Allora, ci saranno ovviamente altre canzoni dopo questa stagione, perché le canzoni, farle uscire d'estate è un pochino deleterio. Estate inoltrata, ovviamente. Quindi sicuramente dopo questa stagione ci saranno delle canzoni in uscita. Non diremo quali è. Diciamo che a dicembre c'è stato un ulteriore cambio di formazione. Un componente se n'è andato.
Ah, sì.
Per motivi lavorativi, salutiamo Andrea Roma, e ci siamo trovati molto spaesati perché era molto presente ovviamente nelle composizioni, e anche grazie al fatto che abbiamo iniziato questa diciamo collaborazione con il nostro produttore nel 2019, Andrea Madeccia, che praticamente è il quinto componente della band, insieme a tutti i collaboratori, però lui in primis, perché praticamente abbiamo trovato il produttore che si sposa al meglio con il nostro progetto
e che è appassionato anche al genere, tra
esatto,
l'altro, perché lui aspettava anche a da noi. Una vita più che una volta ci ha detto che lui aspettava una vita una band simile che andasse a registrare.
E infatti si è dimostrato molto molto preparato, anche perché magari uno è solo preparato a livello tecnico, ma anche a livello di conoscenza del genere, che è una cosa importante. È importantissimo per una band andare da un produttore che esalti e non dal primo che capita, perché vai a creare delle incongruenze col capire quello che devi fare, devi sempre elevare. Essendo molto presente Roma nelle registrazioni, quando ha lasciato il progetto ci siamo trovati spaesati. Io comunque in un certo senso avevo comunque sperimentato parecchio durante la registrazione, avevo usato anch'io molto la voce pulita, ma non, in un certo senso non mi aspettavo che se ne sarebbe andato, quindi... Non è che l'ho fatto apposta, però comunque avevo studiato molto durante il lockdown, mi ero esercitato prendendomi, diciamo, i cazziatoni dei miei genitori, perché io studio di notte.
E che devi fare?
Provo scream, lo studio di notte.
Quindi
di notte io stellavo
in campagna o in città,
nel centro storico. Quindi,
ma l'arte vuole la sua.
No, io facevo.
Questo me lo ricordo perché
facevo gli esercizi e sentivo.
Mi esercitava. Cercare di farmi esercitare a me. Tipo a mezzanotte e l'una ci esercitavamo io e lui per telefono.
Sì, sì. Sì, sì,
e poi a mezzanotte e l'una state per telefono e urlavate.
Sì, mi immagino il tizio dell'FBI, il tizio dell'FBI che se ne richiamate. Così
ci mandavamo i vocali su WhatsApp.
Bene, bene.
Quindi diciamo che vabbè, perché io verso quell'ora sono libero, quindi. E diciamo che siamo trovati un po' spaesati. Io andavo un po' a tentoni, perché avevo paura appunto che il progetto poteva anche finire, cioè nel senso potevo, io avevo comunque paura, no? Anche se c'è questa mia convinzione che quando una cosa è bella comunque rimane. Dove sta la fregatura? Non è che mo finisce come un
it's
po' tutte
trauma,
le cose
baby.
It's trauma baby. Quindi diciamo che siamo andati a tentoni, ci siamo consultati, abbiamo visto determinate cose per non andare troppo sulla melanza della parlata. Io ho chiesto a una persona quasi totalmente a caso, cioè quasi perché io lo stimo molto, che è Fabricio Pipini, che appunto il nome magari sembrerà un cartone animato, ma non lo è, una persona reale, esistente, vivente, respirante,
che salutiamo.
Che era comunque un rischio perché era estraneo al genere.
Cosa suonava prima?
Lui ha suonato praticamente dal blues al prog rock a qualsiasi cosa. Però comunque era un periodo della sua vita in cui non stava facendo molto a livello musicale. Era comunque, lui è stato, ma ora non lo è più, uno streamer di Twitch. Dove faceva anche informazione musicale, era molto bravo. Poi ti ritorneremo su questa cosa, che parleremo un po' di TikTok e altre cose che mi riguardano.
Guarda, lo volevo dire io, scusate, mai ninjato, come
quindi dici. Io gliel'ho proposto, lui ha detto di sì, io gli ho dato le informazioni sempre rispettosamente, nel senso non è che mi volevo sentire un professore, io ho solo indicato come dovevano essere fatte determinate cose. Lui è stato, io non avevo dubbi che era bravo. Però si è messo veramente a studiare, e sia le parti vocali che le parti di chitarra, si è addirittura comprato una chitarra apposta per il genere, cioè questa è una cosa che sicuramente è lodevole, perché non molti lo farebbero, perché non aveva una chitarra apposita per il genere, perché questo genere vuole
una Telecaster.
Eh?
Una Telecaster?
No, vuole determinati strumenti che abbiano comunque pick up attivi, sì, rispetto. Sì, sono delle chitarre molto moderne.
Vabbè, tu usi una Telecaster, no?
No, io ora uso una SP.
Ma forse già l'avevi detto.
Sì, no, ho cambiato la chitarra, comunque detto, sì, era sì, comunque sì. Una Telecaster, che è una tipologia di chitarra sostanzialmente molto vintage, però era stata moddata per montare delle cose che avessero molta, molta potenza per appunto affacciare il genere, per chi appunto non può credere. Lui si è comprato una chitarra apposta, non è che ha preso una chitarra, l'ha messa nell'accordatura nostra, e no, si è comprato apposta, felicissimo,
allora,
si è sfogato.
Ti volevo chiedere chi vuole seguire Will B. Andrew, vuole rimanere aggiornato, vuole le ultime uscite, come può fare?
Allora, sicuramente ci può seguire sui vari social, quindi su Instagram e Boomer Book, quindi Facebook.
E
ovviamente anche su Spotify. Quindi qualsiasi cosa noi la postiamo, vi teniamo aggiornati e tutto quanto. Siamo anche freschi del primo live con Fabricio, che è andato sorprendentemente molto molto bene. Poi se volete ve ne parlo.
Ci sono altri live in vista?
Forse sì, forse no, nel senso dipende.
Comunque seguiamo i social per essere sicuri.
Seguiamo i social.
Okay. Allora, ai nostri ascoltatori, appena finite di sentire questa puntata, aprite Will B. Andrew Immune.
Correte.
Su Spotify e altre piattaforme.
Francesca, chi volesse seguire invece
i tuoi lavori?
Allora, io ho due profili, ovvero quello personale, dove comunque posto foto normali, ma anche comunque ultimamente...
Profili, scusami, dove? Su Instagram?
Sì, dove io alterno comunque foto normali a foto dove comunque, visto che ultimamente mi sono un attimo interessata anche al mondo del body painting, del make-up scenico e queste cose qui, mi sto cimentando anche nel photo editing appunto e nel body painting e come fotografarlo al meglio per una resa migliore. Ma se volete seguirmi, io su Instagram ho un nome un po' particolare, miraclealiner_sketch.
Ok,
mi sono perso, lo metteremo tra
la lineatrice di miracoli.
Sì, perché prende il nome da una canzone di un gruppo che a me piaceva molto e poi non l'ho mai cambiato perché è diventato in un certo senso il mio soprannome.
Ok,
ecco, te lo trovo.
Bene, allora ecco, questo è quello a cui accennava Simone. Io so anche, perché sono un fan, che siete attivi anche su TikTok.
Lui di più, io ci ho provato, ma TikTok è un ambiente, un mondo che non lo so, mi spaventa. Vabbè, cioè mi spaventa proprio tanto.
Perché ho visto che avevi fatto anche un paio di cosplay.
Ho fatto un paio di cosplay. Ne ho lasciato solo uno, diciamolo, di Loki.
Perché tu sei una grande
fan di Loki.
Ok. E invece Simone è un po' più attivo. Che fa? Però diciamo c'è una. Parla di cose concrete, perché lui parla di solo cose vere, giusto?
Allora, quello è il profilo normie. Quello è il profilo dove faccio cavolate ogni tanto, ma non sono molto attivo lì.
Ok.
Io ho un profilo che si chiama Willy Riffs, che parla di informazione musicale alternative, che ho iniziato un anno fa, però non postavo. Perché, come lei, io ero spaventato da TikTok, non avevo capito bene come funzionava. Adesso dico velocemente perché non so quanto tempo abbiamo. Ho iniziato a fare dei mini video, perché avevo solo capito che su TikTok andavano i video brevi. Non potevo parlare, non potevo fare niente, dovevo dire una cosa e intrattenere, come in ogni social. Quindi bisogna intrattenere i primi 5 secondi dello spettatore. Tu c'hai la possibilità di essere piaciuto, schifato, qualsiasi cosa, devi intrattenerlo.
Un po' come Vine quando c'era.
Esatto. Ecco, quelli erano 15 secondi. Quanto era Vine?
Sì, 15 secondi.
30 secondi.
10-15 secondi. 10-15
secondi. Quindi potevi fare video anche di 3 minuti, però comunque era molto, a meno che non avevi a molti follower. Ho iniziato a fare una rubrica, che lo dico, ho preso ispirazione un po' dagli americani, però l'ho fatta mia, non è che ho copiato da una pianta, parlando di, appunto, la prima serie è stata band che hanno cambiato genere e hanno fatto bene.
E quella è molto seguita.
Parte 1, sì, perché sì, iniziò e andò virale. 40.000 visualizzazioni.
Oh,
buono, facciamo parte 2 rispondendo al commento, perché su TikTok puoi rispondere al commento facendo un altro video. E poi quello andò bene, così via, così via, così via, arrivando da settembre, che avevo iniziato, 2021, a ottobre / novembre, fino a ottobre, inizio novembre 2021, dove ho fatto un'altra serie che era band che hanno rubato canzoni di un'altra band e avrà funzionato. Cioè, io ho fatto un clickbait in quella parte lì.
Ho visto un video dove lo specificavo.
Ho fatto un clickbait perché volevo far arrabbiare le persone con nei commenti apposta, mettendo semplicemente una cover di un gruppo.
Ma sei un birbantello.
E la canzone originale, dicendo l'hanno rubata.
Ma il problema, Simo,
che l'ho fatto apposta.
Che il problema sui social in generale non puoi usare l'ironia.
No, assolutamente no.
Perché qua anche Marco, l'ironia è anche su TikTok.
Perché la faccio, lo fa, vabbè, l'hai visto, no?
Sì, sì.
Vabbè, pure io parlo di musica alternative.
Il nome della pagina che hai.
Vabbè, si chiama Zazza Podcast.
Cioè, Marco c'ha Zazza Podcast, però ci fa quello che cazzo vuole lui. Qua per adesso lo Zazza Podcast ancora non si è mosso con le querele.
Ha dirottato completamente. Quello che mi ha disturbato più di tutti, che parlo di musica. Dicevo, sì, quelle 50, 60, pure 100
milioni. Ma non va malissimo.
Ciao, allora, ho fatto un video ieri dove ho bestemmiato.
Ah, detto papà.
300 mi piace.
Ah, vedi? E cioè, dai al popolo quello che vuole.
E tutti gli anticlericali.
Ma qua è un po' difficile da spiegare, perché lo struggling di TikTok, diciamo, la frustrazione che ti dà il social, non è tanto quello che fai, ma come lo fai. Cioè, nel senso,
quello è il problema.
Può succedere che fai un video tanto per e ti va virale, e uno in cui ci metti molto effort, molto impegno, non va. Perché non là va. Devi capire cosa vuoi fare. Cioè, nel senso, io mi sono cercato una nicchia, perché volevo che quella nicchia andasse virale. Ci speravo, almeno è successo. È inutile dire, molti dicono, ma è successo così, non lo so perché. No, perché lo volevo fare. Mi ci sono impegnato, è successo, punto. Mentre se avessi fatto, e ho le potenzialità, forse il coglione, ero uno dei tanti, perché su TikTok sostanzialmente fanno tutti i coglioni, fanno tutti comicità, come lo era su Instagram 2, 3, 4 anni fa, qualsiasi cosa. Solo che su TikTok ci sono i trend e ci sono le cose che fai tu, per cui la gente ti segue.
Però
i trend sono, scusa se ti interrompo,
prendi un audio virale, perché su TikTok vanno gli audio e tu li puoi utilizzare sia per mutarli e metterli nel video per farti aiutare a metterli virali, oppure qualsiasi altra cosa, e puoi diventare virale solo per quella cosa. Però poi si vede, perché se vai sul profilo, come fai su Instagram, vedi un video con 2 visualizzazioni, un altro uno con 100.000. Come ha fatto questo? Mentre ci vuole una certa consistenza. Non dico chissà che, ma magari uno ce l'ha 20k, un altro ce l'ha 3.000.
Capito.
Capisci che la gente va sul tuo profilo perché gli interessi, no perché gli sei capitato e poi non ti si dimentica. È quella la cosa che può succedere con TikTok. Quindi io sono andato avanti con determinate cose. Quel giorno là, in una settimana, il video mi fece per la prima volta 150.000 visualizzazioni e 15.000 like.
Mia male.
Solo con quel flame, perché è un flame alla fine. E continuai con varie serie.
Quindi la lezione che diamo a chi ci ascolta è flammate.
Flammate, però poi non ve la prendete.
Ah, se no fai come faccio
continuate
io.
Continuate a fare ironia nei commenti.
No, se no fate come faccio io. Ho fatto un video sempre su TikTok dove specificavo, mettevo il genere e la band che faceva quel genere. Ho messo Yes King Alexandria Metalcore. Però ho messo i vecchi Yes King Alexandria. Mi ha scritto uno: peccato che gli Yes King Alexandria hanno smesso di fare metalcore nel 2013. La mia risposta è stata: non me ne frega un cazzo, ciao.
Pulito.
Fai come pulito. Cazzo ti pare, se vuoi seguire il
che
video.
Non è necessariamente vero, perché non è che si sono classificati, nel senso loro hanno sempre continuato. Sì. Cioè, è inutile dire no, perché là loro hanno sperimentato, facendo me d'accordo. Cioè, lo so che non si deve classificare, perché ormai va fuori moda classificare la musica, però quello era metalcore. Poi sono loro che si sono voluti distaccare perché gli serviva la pecunia.
Ma quella serve però a tutti.
È logico che capito?
Allora, adesso vi volevo chiedere questa cosa un po' per concludere la nostra chiacchierata. La solita domanda del cazzo che si fa in questi casi. Che consiglio dareste a chi vuole intraprendere le vostre carriere, che non sia lascia perde, perché
e io pensavo che la domanda era tipo chi fa l'uomo, chi fa la donna,
what? Anche se volete possiamo, no, ma non è un problema, perché qua siamo tutti per la fluidità di genere,
soprattutto in stato liquido.
Quindi chi vuole iniziare dei due? Tira da sorte.
Ma io direi una premessa, cioè prima di tutto, e lo faccio proprio per mettere zizzania.
Vai.
Vai.
Bisogna avere un posto dove l'arte,
certo, uno spazio d'arte
incentivata. Cioè noi avevamo sì le venue, cioè insomma i posti dove fare i concerti, ma soprattutto, che non so se ne è già stato parlato, ma c'era il multiverso.
Bei tempi.
Il multiverso
è un concetto di cui sappiamo
spaventosamente poco.
Il multiverso, ma noi no, era un posto che nacque sotto casa mia, che io dissi ma che è? Che praticamente era strano, perché era una fumetteria che apriva pure di notte, io non l'avevo mai viste. Infatti Paride mi conosce, perché io ero un insettino che entrava, andava allo scaffale di Spider-Man.
Ci siamo fatti tante chiacchierate
e lui diceva: cazzo, sta fai?
Nell'amichevole uomo ragno di quartiere.
Io ero particolarmente ossessionato. Infatti, se mi conoscete, sapete. Quello era un posto dove anche Francesca è stata anche incentivata, perché tu andavi anche là a disegnare, no?
Beh, io non ero a conoscenza di fumetterie comunque così fornite nella mia provincia, insomma. E da lì stavamo quasi tutti i giorni, perché avevo modo di comprare,
un po' consolidati
di comprare coppia, il loco, comunque serie che stavo seguendo, fumetti nuovi, manga, cose che diciamo su internet non trovavo, Funko Pop, action figure, magliette, quindi di tutto e di più, cioè ciò che un nerd desidera.
Oh.
E quindi niente,
Bene, sì, bene.
Bisogna avere posti che incentivano.
Quindi ci vuole un posto, ci vuole qualcosa da cui partire. Certo. Diciamo.
Ci vuole anche la gente giusta che comunque ti invogli, perché ognuno ha i suoi dubbi, no? Come artista.
Certo.
Qualsiasi persona, quindi ci vuole sempre una persona che ti dice vai, continua a stare, fa bene, vai, continua a stare, fa male.
Oppure se no fate come faccio io, sto a casa, prendo la chitarra ogni tanto e ciao.
Sì, però comunque sia dipende se tu hai il bisogno. No, no, quello sì. Però se magari tu trovi il bisogno, senti il bisogno, un giorno ti fa sentire cose tue a delle persone, non avere paura di farlo, accetta le critiche, accetta i complimenti e poi vai avanti.
Certo.
Perché nonostante magari ci stanno 50 persone che ti criticano, tu magari ti correggi in qualsiasi cosa tu fai, però poi magari non è che attigna voglio piacere.
Beh, se uno ti critica vuol dire che comunque sei interessato in qualche modo al tuo operato, quindi sì, è un po' la filosofia del purché se ne parli, ma un po' più soft, ecco.
Esatto. Esatto.
Va bene.
Quindi questo è quello che... Francesca, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Allora, per quanto riguarda
i nuovi, storia, diciamo, a chi vuole intraprendere questa carriera?
Allora, io non do consigli da persona ovviamente super il dio della grafica, eccetera, ma comunque io ad oggi, per quello che mi è stato detto e con il quale mi sono molto ritrovata, è la filosofia del ok, se c'è il talento bene, ma se non studi rimane quello.
Okay.
Quindi secondo me il talento senza studio vale molto poco. Anche questa cosa questo mito, leggenda metropolitana dei prodigi. Ok, ci sono i prodigi, ma io posso essere anche un prodigio del mondo della grafica, del mondo dell'arte, ma se non studio, se non ho una preparazione storica e tecnica alle spalle, quello rimane talento.
Ok, sì.
Cioè, io non posso fare arte, poi magari mi chiedono un avvenimento artistico molto importante che ha dato poi modo e spazio ad altri avvenimenti che hanno poi influenzato varie situazioni che al mercato mio padre comprò, è tutta fuffa, come dicono qua. Cioè, ci vuole la preparazione, tu devi sapere di cosa parli, devi sapere perché disegni in quel modo, devi sapere perché ti sei ispirato e perché in qualche modo ti senti legato e ti sei rifatto a quello stile lì. Quindi,
siamo nani sulle spalle dei giganti.
Esatto.
Bene,
un saluto
bene.
Ai nani.
Diciamo che
e giganti.
E giganti in ascolto.
L'ultimo nostro, per chiudere, perché poi magari ci dilunghiamo con i tempi. Il nostro consiglio è quello di studiate, però studiate anche divertendovi, nel senso che noi, per esempio, siamo freschi da un concerto. Che comunque
Dio, freschi è un parolone, perché
è una parola grossa,
siamo letteralmente due gabbini.
Siamo ustionati perché siamo di ritorno dai My Chemical Romance a Bologna, che è stata un'esperienza bellissima ma molto sudata. Cioè, alla certa ci siamo detti oddio, ce lo meritiamo troppo, perché praticamente siamo stati lì dalle 7 di mattina, erano praticamente
già
40.000 persone.
Persone
40.000 persone in complessivo, però comunque erano persone che chi prima arriva meglio alloggia sotto il palco, che è il pit, che comunque era 5.000 persone, copia e capire, 4.000 persone nel pit, quindi andiamo. Lo staff ci ha tolto qualsiasi cosa, quindi da mangiare, la crema solare, tutto, ci siamo ustionati, cioè abbiamo praticamente delle ustioni di secondo grado.
Un'avventura vera e propria.
Però comunque è stato bellissimo e... Certo, ci siamo...
Soprattutto vedere ragazzine e ragazzini e ragazzin asterisco,
bravo.
Che diciamo fino all'altro ieri erano persone che non sarebbero mai interessate ad un genere tale, e quindi ragazzini, parliamo di 14-16 anni, che comunque sono studiati nel genere, si sono appassionati al genere, stanno riscoprendo quello che è il rock, l'emo, l'alternative rock, il pop punk, il punk rock, e quindi ci ha fatto molto piacere, cioè dall'alto dei nostri anni, che veniamo da una generazione diversa, ci ha fatto veramente molto molto piacere questa cosa.
Stanno arrivati poi le zampine di saliva, fa un sollievo.
Così No, io vorrei dire che capisco di che parlate, ma sulla, sul mio Spotify c'ho solo tutte le sigle di Striscia la Notizia, quindi...
Volandi.
Ma con noi qui c'è il Gabib, è appena arrivato.
Sì, signori.
Da dove è uscito?
Quindi, allora, tra i tuoi tanti talenti, Francesca, c'è anche quella capacità di fare le imitazioni, mi sembra di capire.
Dipende di chi.
Chi sai fare?
Fa le imitazioni del Duce, allora, su.
No.
Aspetta, manca. La faccio io.
No, no, non ti metto a testa in giù.
No, perché è morto.
Ragazzi, innanzitutto possiamo dire anche che zio Benito è stato il primo a stare nell'Upside Down prima della band di Stranger Things.
È vero.
Allora, Will Byers chi?
Francesca on fire e non solo per gli odori delle bruciature.
Esatto.
Giustissimo.
Bella questa.
Giustissimo.
E faccio qualche altra imitazione.
Che vogliamo invitare anche
Maurizio. Questo è Maurizio Costanzo.
Il microfono qua tutti i tanti.
È talmente brava che mentre ha fatto l'imitazione è pure sparito il collo.
Vai, i capelli.
Bravissima.
Lo so, che vogliamo è? Anche fare una torta.
Prego.
Non lo so se vogliamo parlare della pasticceria. Del mondo della pasticceria. Non lo so, vogliamo spaziare.
Sentiti, se ti possiamo fare un'altra puntata in cui ti chiamiamo e ti facciamo fare solo imitazioni?
Sì.
Mi preparo.
Ti prepari prima e facciamo tipo lo Zaza Talent.
Bellissimo.
E chiamiamo tutti gli ex ospiti.
No, raga, allora, facciamo un talent io show. Prima ero un po' più brava nelle imitazioni, poi non ho più praticato, un po' mi sono persa, ma io per un anno sono stata rappresentante di classe della mia classe delle superiori. E mi chiamarono i professori a una loro assemblea e mi dissero: vieni che ti dobbiamo parlare. Io là ho detto: ok, sono pronta a essere espulsa per aver diciamo fatto ironia sui miei professori, ma la verità è che mi avevano chiamato solamente per farsi due risate, solamente per farsi fare l'imitazione di loro. E risero tutti.
Oh, bello.
E risero, io tipo così.
Bene.
Dove sta la fregatura, dove sta la ghigliottina.
Bene.
E quindi niente.
Quindi grazie per questa ospitata, Simone e Francesca.
Grazie a voi.
Quindi ricordiamo Will Be Andrew e ripetici il tuo Instagram.
Miracle_sketch.
E se volete seguirmi su TikTok, Willy Riffs.
Perfetto. Quindi un saluto finale da parte.
Ritorneremo prima o poi.
Prima o dopo. Un saluto da Paride.
Mark.
Bresci.
Justin.
No, faccio una scrimmata.
Vai, tira.
Saluto così. Saluto così.
Ma adesso sono imbarazzato.
No.
Viva Benito!
E questo ci dissociamo. E
il maestro Gino Machado.
Sembravo.
Arrivederci.